Storie Libere presenta.
A volte senti che sei il più grande coglione del XXI secolo. A volte addirittura una specie di Dio onnipotente. Abbiamo tutti bisogno di qualcosa. Anche quando tutto va bene, sentiamo quel qualcosa che ci manca, che ci insegue. Chiamala urgenza, insoddisfazione, è tra di noi e ci rende simili. Li sentite? Anche oggi sono loro, i sopravvissuti al format quotidianità, finalmente liberi dal badge, dalle cravatte, dalle partite IVA, dall'inesorabile tragitto casa, ufficio, casa, famiglia. Aspettano che le porte si aprano! Sta per cominciare la serata Rock Around the Barman, rock e non rock, come dicono a quella famosa radio, perché rock è una deriva etimologica semplificante di quel fuoco scomposto che è il rock and roll. Che non è fatto di corna, di capelli lunghi, di tatuaggi, di bandane, di Rolls Royce e altri ammenicoli estetici. Io qui vi racconterò dell'attitudine, dei miraggi di quegli artisti. Alcuni sono ricordati ancora adesso, altri sono rimasti sconosciuti ai più, ma tutti loro si sono immolati per legittimare una loro visione della realtà, dei sogni e dei rimpianti. Serata Rock Around the Barman che sta per cominciare, loro, gli assetati, affolleranno il mio bancone, saranno i bicchieri a parlare e le storie, gli aneddoti dei immortali che sono passati di qui, che hanno bevuto a questo stesso bancone.
Personaggi eclettici, bizzarri, insopportabili. Ma loro quella nostra insoddisfazione hanno saputo raccoglierla, spesso facendosi del male, ma ne hanno tratto le motivazioni per creare la loro personale e irripetibile rivoluzione, ovvero quella musica e quelle scelte che li hanno resi leggendari.
Sono Gianni Miragna. Scrittore, performer, artista digitale, ma soprattutto ascoltatore di suoni e di sogni. Inizia Rock Around the Barman, podcast in cui vesto i panni di un barista scriteriato che ha conosciuto e servito i più grandi sciamani del rock and roll e che ora ve li racconterà.
Tre, due, uno, via! I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. I am a world's forgotten boy, the one who searches and destroys. I am the lost forgotten boy, the one who's searching to destroy. Sono il ragazzo dimenticato di questo pianeta, quello che cerca per distruggere, voce che urla dal ventre della terra, Iggy, niente popò di meno che Iggy Pop e i suoi irripetibili Stooges. Search and Destroy, l'inno di Iggy Pop e dei suoi Stooges, è anche atto finale, premonizione fatale, perché tutto è andato storto, anzi, per la retta via della sconfitta, quella più assoluta in cui incappano gli idealisti, perché Iggy e i suoi Stooges hanno sempre fatto a modo loro, puntando all'istante, in tutto e per tutto. In quegli anni essere giovani era molto pericoloso perché si moriva col pretesto della difesa della cosiddetta patria. Sai, tante bare in fila sugli aerei C-130 che tornavano a casa, coperte da bandiere come rito quotidiano di ogni TG. Talvolta però quelle bare erano vuote, piene di Blue Magic per il traffico piaceo del boss Frank Lucas, il re dell'eroina pura che falcidiava di junkies le strade d'America in quegli anni. The End of America con la K finale che insanguinava la routine della meglio gioventù, stelle e strisce tra giungle vietnamite e overdosi. I'm a street walking cheetah with a heart full of napalm. Iggy si aggira tra le rovine del mondo, una pantera col cuore pieno di napalm, born to kill, età di leva e la possibilità che pure lui e i suoi compagni di rito elettrico finiscano da quelle parti per le vacanze omicidio o l'inclusive del sud-est asiatico. Happy Nightmare Vietnam! Biondi mascelloni, innocenza stuprata, una cartolina ti arruolano per le missioni Search and Destroy, cerca e distruggi! Elicotteri fanno irruzione sopra i villaggi, dai portelloni saltano giù gli ex pensierati, American Graffiti number one, Happy Days, figli di famiglie della pubblicità, da casa unifamiliari col prato, il cane e la mamma che fa i dolci, trasformati in tossici assassini, terrorizzati e terrorizzanti. In divisa, in cerca di Viet Cong, e intanto tonnellate di napalm spazzano via intere famiglie per il bene del dollaro e per la difesa dello stile di vita occidentale. La carica delle valchirie, la cavalcata, scusate, scusa Wagner! Charlie non fa surf, Charlie don't surf! Dai, sei pronta a cavalcare l'onda? Un quarto di vermouth, 6 cl di gin e una scorza di limone, innaffia tutto col napalm! Iggy on the rocks! Made in Detroit, la Motor City, la città dei neri che in quegli anni ancora chiamavano negri. Città delle fabbriche, delle tensioni, Black Panther e White Panther assieme. Iggy era ancora James Osterberg, incantato dalla locandina del film di John Huston, The Night of Iguana, nome della sua prima band. Ma era batterista, era dietro, soffriva, non sopportava stare dietro il culo del cantante, ma soprattutto che quel cantante lo coprisse dalla vista del pubblico. E quindi inizia a suonare la batteria su un soppalco, così da essere visibile. Era un maledetto egocentrico anche quando non era nessuno. Tu non sei da Search and Destroy, tu sei un cerca e bevi. Tieni il tuo whisky, affogati! E dunque vi dicevo di Iggy che suona la batteria su un piano rialzato del palco per farsi adorare. Così credeva lui. E invece si accorge che è un'illusione, che il pubblico l'avrebbe ignorato e che doveva puntare a tenere stretto in mano quel maledetto microfono. E quindi decide che deve diventare cantante per conquistare quel pubblico che ancora non lo conosce in quel di Detroit. Tutto inizia nella metà degli anni 60. La città sta crescendo a dismisura, di lì a poco imploderà su se stessa. Significa violenza, tanta violenza, scontri razziali, blackout, paura di girare per strada. Il suono di Detroit non è solo la Motown dell'apogeo Black Soul, ma la deriva elettrica di quella progenie bianca che in quel contesto cerca di sopravvivere, esprimere quel disagio, quel disegno che solo alcuni uomini che si staccano dal sistema pensiero dominante riescono ad avere. Detroit, l'acquario d'asfalto, il posto senza speranza, un esperimento sociale per stabilire quali esseri umani riusciranno ad imporre la loro scalpitante fantasia per resistere. E una sera Iggy vede i Doors dal vivo, anzi Jim Morrison.
Ladies and gentlemen, once again the Doors.
Che quel pubblico se lo prendeva tutto quanto, dal cuore alle viscere.
Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid?
E quindi abbandona la batteria, decide che sarebbe stato il frontman di una nuova band che lui avrebbe formato e comandato. E ciò significava ergersi, prima di tutto sui suoi compagni, li cerca apposta scarsi, diciamo rozzi, ragazzi che non fossero musicisti e che quindi lui potesse dominare per diventare l'indiscutibile leader massimo del mondo intero. E tu che non mi dici mai il solito, neanche mi saluti, sai che cosa ti dico? Prima beve lui. Sì, lo so, margherita. Ighe e suoi Stooges erano nati e dal vivo era una liturgia ipnotica, dilatata, tra jam distorte, limiti tecnici, ma tanta intensità che faceva ritornare quel pubblico che Iggy voleva tutto per sé, e da quel palco inizia a tuffarsi, stage diving ante litteram. Nel bel mezzo degli anni 60 capita pure che ci sia la televisione nazionale a riprendere una loro performance. Iggy lascia basito il pubblico e il cronista che non si capacita di quel ragazzino a torso nudo col collare da cane che si lancia sopra le persone. È il trionfo della follia, ma è un trionfo. Iggy sembra essere un astro nascente, un Mick Jagger spiritato che viene immortalato mentre fa surf sulle spalle del pubblico. Iggy mi ha sempre detto di essere nato povero. Da buon americano ha sempre dovuto cercare di vincere, e quindi io dovevo guadagnarmi l'adorazione di ogni spettatore, e per farlo dovevo andare a prendermelo. Ecco il tuo bicchiere, avvicinati, non è che posso fare stage diving. Down on the street where the face shine, floating around on a real mind. Non solo stage diving, ma la nudità, che a volte è integrale. Iggy porta avanti la liturgia dell'attimo che prevede da subito lo spogliarello. Quel corpo mostrato, offerto al pubblico, martirizzato, ferito coi veti delle bottiglie che quel pubblico provocato sempre più spesso gli lancia addosso. Iggy, in qualità di corpo, scardina, deride, si umilia e slancio verso il cielo, perché in teoria nessuno saprebbe volare. Iggy, anello di congiunzione tra Jim Morrison, Nureyev, frontman ma anche ballerino mancato, spogliarellista e soprattutto unico, irripetibile performer. Ma non hai freddo? Perché Iggy sei sempre nudo? Perché ti tagli? Quante volte hai finito le tue performance insanguinato? Iggy, quel tuo corpo vulcanizzato, microfono contundente tra le mani, un'esibizione nell'esibizione che non ha nulla a che vedere col salutismo narciso di una copertina di Manhattan. Iggy ha sempre messo alla prova la sua salute, decide la genetica, il metabolismo di una persona perennemente all'inseguimento di qualcosa. Sono fatto così, quando salgo sul palco il cervello non serve. Questo mio corpo icona, dici, è così, immutabile, per via di tutti gli anni esposto alle radiazioni sonore delle colonne di altoparlanti Marshall valvolari, dolmen sacri sul palco a cui io mi genufletto. Se il re è stato Elvis, Iggy Pop è il faraone, perché è proprio alle vesti scarne del reale d'Egitto che dice di essersi ispirato. Lo osservava sulle illustrazioni dei geroglifici dei libri scolastici. Nudo su quel palco quando ancora erano i primi anni 60 tutte le band, Beatles compresi, si esibivano in completo e cravattino. Iggy e il suo autolesionismo così tanto americano, col suo spagnolo rudimentale, un giorno mi ha detto:
"You rolling?"
Soy un gringo americano de un país brutal y frío. Nada de esa mierda es mi culpa.
Soy un gringo americano del país brutal y frío. Nada de esa mierda es mi culpa. Y un día yo vi la salida.
Iggy e gli Stooges, il loro limite tecnico è un punto di forza, è il nuovo sound. Gli Stooges non erano come le altre band, i riff improvvisati prendevano sempre più forma e diventavano mantra ipnotici, ipertroficamente elettrici e perfetti.
Little doll I can't forget, smoking on a cigarette.
Ron Ashton, formalmente chitarrista, ma che suona uno strumento a parte che diventa un marchio di fabbrica per una band assurda ma assolutamente da andare a vedere.
Little doll I can't forget.
Ogni concerto è un rito estremo, specie per quel cantante performer. Iggy Pop aveva imparato a trascendere osservando i musicisti neri di Chicago, città dove aveva improvvisato un suo, diciamo, Erasmus di strada, ancora sedicenne, per suonare la batteria con loro. Iggy e gli Stooges vengono notati. Sempre più gente va a vederli. e anche i primi manager e la possibilità di diventare realmente una band. La cosa si fa seria, vanno a vivere assieme in un'abitazione che chiameranno The Fan House. Quel prefisso fan ricorrerà nell'intera carriera dell'Iguana. Ma in quei giorni, ahimè, si intensifica la sua insana passione per la droga. Una sfida anche quella, in cui diventa un divoratore di sostanze proibite e fagocitatore anche di sesso casuale. Lui si è sempre considerato un ragazzo semplice del Midwest e quindi amante delle ragazze giovani e carine. Penetrate me, I'm so fine! E da quel palco spesso mostra tutto quello che ha da dare. Viene anche denunciato, ma non è ancora così famoso da finire sui giornali. Iggy e i suoi Stooges sono una miccia accesa, una band che deraglia, figli rozzi dal cuore dell'America. E non mi interrompere, sto parlando di Iggy Pop. Tieni la tua birra. E quindi succede che un importantissimo talent scout dell'Elettra li scopre, finalmente li scopre. Lui è il mitico Danny Fields, che se ne innamora, li vede dal vivo, in quelle eterne jam session che sono i concerti degli Stooges. E hanno ancora pochi pezzi che dilatano all'infinito per una sorta di mantra elettrico per giovani studenti sballati, per persone che stanno cercando qualcosa in quegli anni. Non così facili. Non può farsi scappare quei ragazzi inauditi che fanno tutto a loro modo e soprattutto se ne fottono di cosa fanno le altre band. In quegli anni il rock sta svoltando verso un approccio sempre più intellettuale e gli Stooges vanno all'opposto. Rock and roll come stato corporeo, limite inarrestabile e da superare, un rito propiziatorio dettato da istinto e bisogno. Ode a Danny Fields, al grande Danny Fields, che ha scoperto Iggy e gli Stooges. Ci vuole intuito e coraggio per credere in loro. Pensate che anni erano quelli. Grande musica, certo, ma una casa discografica assoldava un visionario che stesse in giro di notte a scoprire nuovi talenti. Mica i casi umani dei talent di adesso. No! All'epoca non esisteva nemmeno il telecomando. Danny Fields è passato anche da qui, ma non mi ha lanciato. Però gli piaceva bere e raccontarmi quello che succedeva dietro le quinte. Mi ha anche detto di lui che la sua passione per il rock and roll era anche dettata dal suo bisogno di essere se stesso. È in quei locali che ha messo in pratica il suo coming out, perdendo finalmente la verginità con gli uomini che poteva conoscere nei posti più malfamati della città. Viva la libertà! Viva la libertà! Vive la liberté! Danny è un grande amico, Danny è un grande, Danny scelse gli Stooges per far paura al signore dei dischi, per farlo tremare a quel bastardo. Danny says we gotta go. Danny Fields, il mitico Danny che è riuscito a finire in una canzone dei Ramones. Sì, proprio lui, quello di Danny Says. Danny says we gotta go. We gotta go from Idaho. Un altro gin tonic, anzi un gin tonic. Tu lo sai che lui si fa chiamare Jim? Se sei amico di Iggy Pop, ti consiglio di chiamarlo Jim. Poi ti spiego dopo perché. E tu, se ti fai un altro bicchiere, poi torni a casa a quattro zampe, lo sai, eh? Questo sarebbe un caro. Un cane di piccola taglia come me!
So messed up, I want you here. In my room, I want you.
your dog. Now I wanna be your dog.
Now I wanna be your dog.
Voglio essere il tuo cane. Spegnere il mio cervello.
Fatti mandare dalla mamma.
In Italia in quegli anni c'era fatti mandare dalla mamma. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latex. Almeno fosse stato latex. Un po' di feticismo ci vuole per rendere interessante questa nostra vita noiosa.
Tu digli a quel coso.
Oppure quel gran pallone gonfiato del gran Mogol. Che ne sai tu di un campo di grano? Anzi, che ne sai tu di un campo di grana padano? Avevano paura del comunismo, ma da noi è sempre stata lotta ecumenista. La nostra mentalità intrisa di cattolicesimo non vuole altro che confini, mamme e papà autoritari. Sì, siamo un paese di tradizionalisti, siamo dei franchisti, diciamolo, adesso è tardi, lo diciamo. Siamo un paese che ama le famiglie tradizionali e quindi le famiglie in costume tradizionale. E quindi da cosa mi devo vestire? Che costume tradizionale ha questa città? I feel alright, I feel alright. All the night to blow away. Istinto, voracità, follia. Cominciano a essere un po' preoccupati, diciamo disperati per lo stato psicofisico della band. E Iggy è talmente fuori controllo e anche un po' irriconoscente, a tal punto da derubare Danny Filth della sua droga. E non poteva neanche denunciarlo, direi. Iggy e i suoi Stooges erano in guerra, una guerra impari, che perdevano gloriosamente contro la discografia, contro il buonsenso, contro ogni aspettativa, infrangendo i canoni della controcultura. Niente peace and love, ma piuttosto distruggo e ricreo, nella consapevolezza che una certa deriva del proprio stato psicofisico evitava almeno la chiamata alle armi per una nazione che non poteva certo farti la morale se sceglievi di autodistruggerti.
Baby, oh baby.
Eppure lui, il mio amico Iggy Pop, è sopravvissuto e ora si gode una giovanile vecchiaia assolata da ultra settantenne in quel di Miami e continua ad esibirsi, a fare dischi, e a me gli piacciono ancora le ragazze. E nonostante l'età ingrata continua pure a fare stage diving, anche da 6 metri, fratturandosi gravemente il bacino. Tutto perché il giovane frontman di una band di apertura a un festival lo aveva sfidato in mosse sempre più spettacolari e rischiose. Non farlo, Jim, ricordati che sei Jim. Ma non è bastato, sul palco sale sempre solo Iggy Pop. I feel alright, I feel alright. I feel alright, I feel alright. Sentite che suono spacca tutto un frullatore. Pensate che quando ancora suonava nella band della scuola si portava dietro un frullatore e ci infilava dentro un microfono. E ora ti spiego del Jim. Iggy non ha controllo, ha sempre preferito che lo chiamassi Jim. Doveva necessariamente sdoppiarsi. Iggy non ha reazioni prevedibili, è solo qualcosa da vedere, da sperimentare, tra emozione, ammirazione e derisione. Preferisce anche lui essere chiamato Jim per difendersi da quel suo alter ego, da quel suo, direi, ego artistico. A proposito, adesso vi racconto un segreto, non ditelo a nessuno. Nel periodo, diciamo, recente in cui Iggy Pop frequentava quella famosa stilista Donatella URSC, avete codice fiscale, avete capito? Una bionda famosa, insomma, abbronzata. La frequentava, lui era il suo testimonial. C'è una famosa conferenza stampa in cui pare che un giornalista italiano gli abbia chiesto: ma scusi, lei, signor Iggy Pop, ma perché se fa rock non si fa chiamare Iggy Rock? E Iggy Pop, signore ormai anziano, attempato, tranquillo, pare che si sia alzato e che gli abbia sputato! Gli ha sputato! Ha fatto bene! Bisogna vietare quella parola, rock! Vietore!
Ah! Jim, detto Iggy, quante volte l'ho visto arrivare coi suoi occhi blu, dipinti da un bambino. Iggy, anzi Jim, la sua fame atavica. Credo che come tutti noi cerchi un senso, solo che ha sempre portato alle estreme conseguenze questo desiderio. È un bambino troppo curioso per rimanere nella parte giusta del pianeta. Ecco per te un gin tonic. In quegli anni anche lui ne beveva tanti di gin tonic, sai? L'aveva scoperto nei suoi tour in Inghilterra. Quel paese lo aveva adottato più volte, sì. Questo dell'Inghilterra in realtà è un piccolo trailer, un piccolo teaser per qualcosa di importante che vi dirò e che ha salvato la vita e la carriera al nostro Iggy Pop. Perché la caduta arriva ed è inesorabile. Well, I'm loose. Sto perdendo. Epitaffio da quello che è il secondo e ultimo immane capitolo della saga Iggy e gli Stooges, dedicato alla loro dimora ormai abbandonata, la Fan House. Il capolavoro da portare con sé su Plutone. La furia fuori dai format, nichilismo elettrico, free jazz, il sassofono impazzito di Steve McKay, buon'anima anche lui. Il tour promozionale di quel disco è stata la fine. Dopo l'ennesima follia, forse disattenzione o incidente, quando sfasciano il furgone degli strumenti noleggiati sotto un tunnel, distruggendo tutto, ferendosi gravemente. La band viene defenestrata dalla casa discografica. Un ultimo concerto alle prese di una gang di motociclisti. Iggy ovviamente li sfida e questi cosa fanno? Lo bombardano di bottiglie, sì, gliele tirano, queste bottiglie gli si spaccano addosso o colpiscono gli altri membri degli Stooges. Era proprio un bruttissimo periodo quello. Lui era molto frustrato, sempre più imprevedibile e a dire il vero anche un po' stronzo. Anche con me, il suo fido barista della notte, anche a me ha lanciato dei bicchieri proprio mentre parlavo bene di lui ai clienti.
I won't fuck you when I'm working.
Un finale molto triste e melanconico. Quando muore il bassista Dave Alexander, il chitarrista non riesce ad andare al funerale perché non ha i soldi per il treno. Iggy invece non ci va proprio. Un altro di loro era morto di overdose in Vietnam, arruolatosi con l'intenzione di importare droga e diventare ricco. I wish I can swim like a dolphin. Io mi riesco a ricordare, mi ricordo in piedi accanto al muro e i fucili sparavano sopra le nostre teste e ci baciammo come se niente potesse accadere e la vergogna era dall'altra parte. Sì, possiamo batterli ancora per sempre, allora potremmo essere eroi anche solo per un giorno. Due amanti appoggiati al muro, tutto si svolge dai finestrini degli Hansa Studio by the Wall di Berlino. All'epoca era ancora Berlino Ovest. Quel muro che divideva, tagliava in due l'Europa e il modo di vivere di milioni di persone. Oh, we can be heroes just for one day. Hans Zweig, Drei! Loro hanno le BMW e la Mercedes, noi abbiamo le tonne più belle, disse Honecker, capo della Repubblica Socialista della Germania Est, la mitica DDR. David Bowie, Heroes, canzone di libertà, citata da cani e porci nei giorni in cui ci ha lasciato. Heroes, cani e porci, e niente domande da porci.
Ma cosa c'entra David Bowie con Iggy Pop? Vi starete chiedendo con iperbolica curiosità. Lo scoprirete nel prossimo episodio. Avete ascoltato Rock Around the Barman, storie e magie dei più grandi sciamani del rock.
Sono Gianni Miraglia e vi do appuntamento alla prossima serata.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Era Zero.